Benvenuti ad Onda Azzurra, un programma e podcast di notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda. Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani qui in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un nuovo episodio per la serie Italiani in Nuova Zelanda, conversazioni con italiani che vivono e adoperano in questo paese. Prima di cominciare vi ricordiamo che l'episodio di oggi è realizzato grazie al supporto della società Dante Alighieri di Auckland, che fa corsi di lingua e cultura italiana per adulti e per bambini. Oggi sono contentissima che con me c'è una simpaticissima persona che vive in un posto che non ci siamo mai stati in questo programma e che vive a Blenheim. Allora, questa fantastica Raffaella Dragani è una persona che fa tantissime cose, non vedo l'ora di chiedergliele. Allora, ha un sito su Instagram che è Gumboot Diaries, che racconta tante storie simpaticissime. È responsabile qualità in una cantina e con il marito produce i funghi e quest'anno hanno cominciato con dei nomi che io non ho mai sentito e credimi, vivo qui da più di 30 anni. Raffaella Dragani, come va?
Ciao, buon pomeriggio Carla, piacere di esserci.
Una lista di cose che ti voglio chiedere, ma senti, prima cominciamo, cosa ci fai in Nuova Zelanda e da quanto è che sei qui?
Sono arrivata in Nuova Zelanda nel 2013, a febbraio, e a dire la verità sono venuta in Nuova Zelanda per 3 mesi nel 2008. È stata questa visita al volo per fare vendemmia e poi sono tornata nel 2013 sempre per fare vendemmia in cantina. Fare vendemmia per me, siccome sono un chimico, ho sempre lavorato in laboratorio.
Ah, ok.
E siccome a casa non riuscivo a trovare lavoro, ho deciso, ma perché no, riproviamo a tornare in Nuova Zelanda. Era nel 2012, perché ovviamente la stagione per assumere per la vendemmia si fa sempre l'anno prima. Quindi ho detto ok, perché sì, perché no. E ho avuto 3 offerte di lavoro praticamente in una settimana. E sono ripartita per una stagione di 6 mesi.
Wow, e ora sei ancora qui?
Sì, perché ho incontrato il marito in cantina.
Brava, ma il marito è neozelandese o italiano?
Il marito è americano degli Stati Uniti.
Fantastico, quanto amo questi nostri miscugli macedonie che facciamo quando partiamo dalle nostre patrie, che bello. E senti, originalmente di dove sei?
Sono abruzzese di Villa Caldari Stazione, provincia di Chieti.
Wow, fantastico! E senti, allora, sei venuto qui la prima volta nel 2008 e come l'hai trovata la Nuova Zelanda?
Nel 2008 ero scioccata, perché praticamente Blenheim era un paesino addormentato in mezzo al nulla, questa era la mia impressione. Quanto avevo nel 2008? Ero più giovane, quindi avevo tutta questa energia, tutta questa aspettavo, tutta questa vita sociale, e il modello di vita neozelandese, ho detto no, questo posto è morto, non ci tornerò mai più. E così sono partita nel 2008, quindi 3 mesi, minimo indispensabile, sono arrivata, sono ripartita, ho detto mai più. E nel 2013 invece, quando sono tornata, la chiamiamo la gravità, senza arrivi e non lasci più, non te ne vai più.
Ah, infatti. Ed era cambiata dal 2008 al 2013?
Tanto.
In quale modi?
Una delle cose positive di Blenheim, di Marlborough come regione, è che essendo la regione principale di produzione viticola di tutta quanta la nazione, ha un'altissima percentuale di residenti stranieri. Quindi ci sono tante persone come me che arrivano e li mettono su casa. Quindi c'è questo mix di culture diverse e devo dire che dal 2008 anche molti più eventi, molte più cose, e poi magari cambi anche tu che un po' più di anni, cioè, hai più voglia di mettere radici.
Oppure di andare un po' più lenta e di goderti le cose in uno speed un po' diverso. Per chi non conosce Blenheim o quella regione, la puoi spiegare un attimo?
Ok, noi siamo, come lo spiego quando parlo con chi è a casa. La Nuova Zelanda sono due isole, noi siamo in cima all'isola di sotto, in alto a destra, praticamente. Quello che dico io, dico sempre destra e sinistra, quindi siamo lì. È praticamente una regione viticola, è composta da vallate enormi circondate da montagne, e a livello storico le industrie fondamentali dell'area sono il vino, alberi, e industria, come si dice, seafood, le cozze, pesce e quant'altro. Sono, diciamo, le tre industrie principali dell'area, ma il vino assolutamente a livello di valore economico, e anno dopo anno c'è un grandissimo incremento. Mi pare che Blenheim sia l'80% della produzione viticola di tutta la nazione.
Sì, infatti, Marlborough, tutti conoscono proprio quel nome tramite il vino che bevono. Senti, e in Marlborough che tipo di vini? Naturalmente con questa geografia ci sono alcuni che crescono meglio di altri. Quali sono quelli proprio classici?
Il classico è il Sauvignon Blanc. Per quale Marlborough è conosciuta in tutto il mondo, e poi ovviamente ci sono altre varietà che cominciano a venire dietro. Quindi abbiamo Pinot Noir, Rosé meraviglioso, Spumanti, Chardonnay, però il Sauvignon Blanc è il top, esatto. Non sono la persona migliore per esprimere percentuali, ma è il top, c'è ovunque.
Infatti è uno dei vini più bevuti in Nuova Zelanda. Super interessante, perché negli anni 80, per esempio, quando c'è stata questa, non so, quando i neozelandesi hanno iniziato a capire il vino, eccetera, eccetera, era tutto Chardonnay, e poi è andato dallo Chardonnay al Sauvignon. E ultimamente, negli ultimi 4-5 anni, il Rosé, hanno iniziato a capire un po' il Rosé, e anche quello ha avuto un uso elevato, specialmente esatto. Io mi sono accorta negli ultimi 2-3 anni, perché l'ho sempre bevuto e l'ho sempre amato, però tutto a un tratto trovavi 10 bottiglie invece di solo le solite, esatto. 4-5. E come mai con il rosé succede quello? Scusa, io non ne so tanto di vino.
È uno dei prodotti che vende meglio, anche a livello di mercati internazionali c'è una grandissima richiesta. La cosa interessante, vivendo qui anno dopo anno, è che i vigneti si espandono, cioè tu guidi fuori dal paese e ci sono vigne per ore, sinceramente, e poi magari torni giù su una strada che non hai fatto per un po' di tempo, adesso c'è una vigna. Stanno espandendo e piantando in modo impressionante, cioè ovunque c'è un pezzo di terra in pianura.
Però deve essere bello essere parte di una cosa che sta crescendo, che sta non lo so, è come avere un teenager che sta diventando un po' più grande, un po' più sofisticato, no?
Sì, no, è uno spettacolo, è un'industria in divenire che non si ferma mai, perlomeno da quando ne faccio parte, ho lavorato nel vino a casa, ho lavorato nel vino da quando sono qui nel 2013, quindi ogni anno è un passo più avanti.
E senti, cosa fa un chimico con il vino? Che tipo di... Spiegaci un po' tutte le tue cose che fai, gli esperimenti, eccetera.
Ho cominciato in laboratorio, quindi essendo chimico ho fatto un sacco di anni a fare le analisi, e poi piano piano ho avuto promozioni, sono passata a lavorare in qualità. E controlli tutto, in vigna, il contenuto di zucchero, il contenuto di acidità, e poi quando il vino arriva in cantina c'è sempre zucchero, acidità, pH, alcol. Praticamente ogni volta, in teoria, ogni volta che il vino si muove, c'è tutto un set di analisi che vanno fatte, e colore, zuccheri, acido malico, è uno spettacolo, sì. C'è tanto da lavorare.
E tanto da imparare, vero?
Sì.
Che bello.
La cosa bella è che essendo più grande la cantina, più grande il laboratorio.
Per cui bellissimo per te, proprio sei nel tuo ambito preferito. Senti, parlando di tutte queste cose, tu sei una persona di tanti strati, sei una vera cipolla, ogni strato è una cosa diversa. Vorrei un po' sapere questa nuova, non lo so neanche com'è, questa nuova cosa che avete cominciato con i funghi. Questo veramente, cioè, mi affascina. Parlami un po' di questa, perché sicuramente c'è una bella storia dietro.
Allora, da quando sono piccola a casa, mio padre ha una grandissima passione per andare a trovare funghi in montagna. E da quando ero piccola abbiamo fatto parte come famiglia del CAI, il Club Alpino Italiano, e quindi siamo andati a fare un sacco di escursioni con i miei genitori, io e mio fratello. Nel 2000, non mi ricordo che anno, ma la prima visita che abbiamo fatto io e al mio attuale marito, compagno, allora in Italia, siamo andati a visitare i miei. Un giorno io sono andata a fare spese con mamma e mio marito è rimasto con mio padre. Mio padre se l'è portato in montagna nella maiella a cercare funghi. Ha detto ok, andiamo a senza parlare una parola di inglese, ovviamente, senza mio marito parlare una parola di italiano, quindi puramente a gesti. E quella è stata la prima introduzione che mio marito ha avuto ai funghi. E poi piano piano ha continuato a interessarsi fino a quando l'anno scorso ha cominciato un po' a fare ricerca. È un'industria che a livello mondiale sta esplodendo, quindi guardando in realtà come in America o in Australia la produzione locale di funghi sta esplodendo. Quindi mio marito ha detto vedo un buco a livello locale, nella regione non c'è nessuno che ha ancora iniziato, perché anche in Nuova Zelanda si comincia a vedere, in ogni regione ci sono delle bellissime realtà che lavorano in quel tipo di prodotto. Non c'era nessuno a Marlborough, abbiamo detto ok, facciamo funghi, cominciamo a crescerli. E questo è stato bene o male l'anno scorso, verso credo fosse aprile-maggio, quindi anche uscendo dal lockdown, dal Covid per la prima volta, e sempre comunque col desiderio di potersi mettere in proprio. E quindi ho cominciato a fare tanta, tanta ricerca, perché ovviamente non è che dici vai su internet, ti compri un kit e arriva a casa e cominci a crescere funghi. C'è tanta microbiologia, ci sono tanti passaggi, tanta ricerca, tanto inventarsi come fare le cose, perché sai benissimo che vivendo in Nuova Zelanda da tanti anni non è facile trovare tutto.
No, infatti, è una delle cose più difficili. Però quello che mi interessa, vabbè, ci sono due cose che mi interessano, però la prima è perché c'è stato questo boom di funghi?
Se vai a vedere, hanno un sacco di proprietà medicinali, e ovviamente a livello nutrizionistico sono meravigliosi. E se pensi ovviamente a vegetariani e vegani, a livello mondiale c'è molta più sensibilità in quell'ambiente, e quindi sono un'ottima alternativa. E quindi se vai a vedere, ci sono tantissimi supplementi che si possono prendere, e molti studi fatti a livello scientifico negli ultimi anni per dimostrare le proprietà che hanno sul sistema nervoso sono abbastanza incredibili.
Ho visto ultimamente, cioè, non una volta, più di una volta, il mushroom tea, il tè di funghi, che è diventato proprio una cosa molto chic, molto trendy, molto di rigueur in questi minuti. Non so, penso che siano le proprietà che ha.
Esatto, sono a livello di sistema nervoso, aiuta tanto. Ci sono un sacco di studi. Noi prendiamo supplementi, ovviamente, c'è un'ottima azienda su Auckland che li produce e estrae tutti i principi nutritivi, i principi attivi, perché poi ovviamente non tutti i prodotti che sono sul mercato sono validi.
Certo.
E niente, noi abbiamo deciso come nostra prima attività di mettersi a produrre prodotto fresco, che è una delle cose più difficili al mondo, perché
certo,
lo devi vendere istantaneamente, non è che lo puoi conservare per settimane. E quest'anno mi pare fosse gennaio-febbraio siamo riusciti per la prima volta ad andare al mercato locale, il farmers
market.
Esatto, quindi arrivare da un'idea, sviluppare tutta quanta la produzione, i sistemi, e cominciare a vendere al mercato. E poi quando è stato, mi pare, il mese di agosto, abbiamo fatto tutte le autorizzazioni a livello di vendita a ristoranti, quindi abbiamo cominciato a lavorare con i ristoranti dell'area.
Madonna, che bello, che soddisfazione!
Eh sì, soprattutto perché sai, fare qualcosa di tuo, crescerlo, produrlo, poi andare al mercato e avere vendere tutto ogni volta, finora. Incrocio le dita che vada sempre tutto
anche
bene.
Anch'io ce l'ho incrociata.
Ma il feedback dei nostri clienti è incredibile. Sai, quando puoi produrre qualcosa che è delizioso e poi i funghi di per sé sono bellissimi.
Allora, questa era la seconda cosa di cui ti volevo parlare, perché mentre parlavamo prima di questa piccola chiacchierata, mi hai menzionato gli oyster mushrooms, che se, cioè in italiano la traduzione sarebbe il fungo all'ostrica, perché ha una forma. Ah, quali sono in italiano?
Il nome latino sono i pleurotus.
Pleurotus
pulmonarius, non mi ricordo i nomi precisi, ma sono la famiglia dei pleurotus.
Però la cosa che a me mi affascina di più sono questi funghi che hanno i nomi maori e che sono indigeni della Nuova Zelanda. Questo mi interessa, come mai non lo so, spiegami.
È una cosa interessante perché mio marito mio marito ha iniziato a fare ricerca e ha visto soprattutto le proprietà nutrizionali e abbiamo cominciato con l'Erysium novazelandiae, che in maori si chiama peke peke kiore, che in teoria si traduce come jumping rat, quindi il topo che salta.
Peke peke kiore, ok, kiore.
Esatto. E che si trova, abbiamo avuto testimonianze di clienti che fanno: oh, l'ho visto quando sono andata a camminare in montagna l'altra settimana. E perché sono bellissimi, sono diversi, nessuno fa questo tipo di lavoro e quindi mio marito ha deciso: ma io ci provo. E a livello di soprattutto di ristorazione li adorano, che sono una di quelle cose, perché chiore sembra un corallo bianco.
Che bello!
A vedere. Non sembra neanche un fungo a livello di forma. E a livello di sapore è una cosa speciale, meravigliosa.
Sa molto di fungo?
Il peke peke chiore è paragonato dai vegetariani al cavolfiore come sapore oppure ai frutti di mare, l'aragosta, quel tipo di sapore.
Quindi... wow, super interessante. Ti immagini un risotto con il peke peke chiore? Cioè inizio a avere fame. E poi mi avevi detto che c'era anche un altro che avevi detto tawaka,
che praticamente il nome latino è nome latino inglesizzato, cyclocy parasitica. Che è un fungo che è associato con che cresce su legno morto. Quindi una volta che cade un albero e quant'altro, comincia a crescere. E io non sono la persona che può dare le informazioni tecniche più corrette, però è un altro fungo spettacolare. Cioè, un fungo molto... con una consistenza molto carnosa. Quindi molto... mantiene la consistenza, perché se pensi ai funghi del supermercato che si sciolgono, dimenticali, praticamente.
Sì, infatti.
E credo che il tawaka fosse uno dei primi funghi che è stato trovato dalle comunità maori in Nuova Zelanda e stiamo lavorando sugli shiitake.
Perché, ecco, esatto, allora il shiitake lo conosco bene, però è originalmente del Giappone, vero?
Esatto.
Ecco, già l'abbiamo qui in Nuova Zelanda da un bel po', però io provai lo shiitake molti anni fa in Inghilterra e quello che abbiamo qui è molto diverso.
Eh sì, perché noi stiamo provando a lavorare con lo shiitake neozelandese, ovviamente, perché a livello di biosicurezza ci dedichiamo solo a funghi che sono specie endemiche neozelandesi e i shiitake sono lentissimi. Ci vogliono tipo 4-5 mesi per farli crescere, quindi è più un progetto d'orgoglio di riuscire a dimostrare che si riesce a farli crescere.
Ora capisco perché costano tanto, non lo sapevo prima. Prima pensavo
difficile.
Che era, allora deve essere esattamente quello. E però non sono, per esempio, non sono i miei preferiti, però interessanti, cioè sono anche loro belli. E come si usano in Giappone sono buoni, cioè loro lo fanno a fettine molto sottili, lo mettono molto in zuppe o brodi e cose del genere. Mi sta venendo proprio una fame. Questa è una
cosa.
È una bellissima avventura. E senti, i vostri ristoranti che stanno comprando il peke peke che ora è il tawaka, lo stanno usando molto? La gente sta iniziando a capire questi funghi?
Sì, ed è impressionante perché abbiamo tante conversazioni bellissime al mercato, perché praticamente ti arriva qualcuno e dice: ma cos'è? Cosa stai vendendo? Una cosa che non ho mai visto. E quindi cominciare queste conversazioni a parlare di quello che si trova qui in Nuova Zelanda e soprattutto educare a mangiare qualcosa di diverso, che magari tutti quanti la prima cosa che ti chiedono ma come si cucina? Perché non sanno neanche come approcciare questo tipo di prodotto. È una cosa molto interessante.
E voi date delle ricette italiane?
Le ricette sono quelle che cucino io a casa, sì.
Certo!
Scritte da me sulla nostra pagina Facebook, quindi molto...
Ecco, allora ora andiamo da questi funghi, che tu hai questo grande following che si chiama Gumboot Diaries. Per chi non conosce che cos'è un gumboot, è uno stivale di plastica, e noi neozelandesi viviamo nei nostri gumboot, cioè te lo lascio spiegare a te.
No, esattamente, sono rimasta scioccata. Questa è più una memoria del 2008, quando ero muta per la prima volta. E ero stata magari in Inghilterra, ho viaggiato un po', ma era la prima volta che facevo un viaggio del genere, quindi mai avuto conoscenza precedente della cultura neozelandese. Quindi sono rimasta scioccata di vedere tutti andare in giro con gli stivali di gomma o scalzi. E quindi, sai, a parte in cantina te li danno per lavorare, perché ti devono dare le scarpe per lavorare in cantina, però anche andare in giro, vedere gente che va al supermercato, va a fare la spesa, va a passeggio con gli stivali di gomma.
Lo sai a me che cosa piace tantissimo? Siccome vivo ad Auckland, quando noi partiamo da Auckland e andiamo in posti un po' più lontani, dove vai in un negozio e c'è un segno, un sign che ti dice no gumboots, cioè a me fa sempre ridere, perché cioè noi siamo lì da Aucklanders tutti vestiti bene, c'è questo grande cartello no gumboots.
Ma è fenomenale, anche al lavoro in cantina sai che c'è qualcuno che è venuto in ufficio dalla campagna quando ci sono gli stivali fuori dalla porta, letteralmente anche al lavoro in ufficio c'è gente che sta con i calzini perché deve lasciare gli stivali fuori.
Certo, è logico, no?
Quindi era una cosa che mi aveva colpito molto, che all'epoca, quando sono rientrata nel 2013, avevo iniziato a scrivere un blog un po' per processare l'esperienza, essere fuori casa, lo shock, il trauma culturale. Però era uno di quei nomi, ho detto ok, il mio profilo Instagram Gumboot Diaries mi sembra un nome molto calzante per il panorama neozelandese.
Oh, guarda, fighissimo, perché cioè quando ho detto Gumboot Diaries ho pensato un'italiana che ha questo Instagram page Gumboot Diaries, mi piace tantissimo, e in più mi ha insegnato qualcosa della Nuova Zelanda che il 70% dei neozelandesi non sanno, di questi funghi che sono nativi e indigeni, per cui è fantastico avere italiani in Nuova Zelanda che si buttano proprio nel paese e crescono con il paese, quella è la cosa più bella. Per cui allora ora sei una Italo Kiwi e anche tuo marito.
Eh sì, siamo rimasti la gravità, adesso non ci possiamo muovere più da Brunello, siamo rimasti in casa di entrambi.
La gravità. E senti, i tuoi sono venuti a trovarti?
I miei sono riusciti a venire una volta e basta. I miei sono venuti una volta e mio fratello è venuto una volta. Purtroppo è l'unica cosa, la distanza e il costo e il tempo necessario.
E specialmente con persone come voi, che ora avete anche più da fare di prima perché vi buttate in tante cose. Però prima mi avevi detto che il mese di ottobre è uno dei tuoi mesi più difficili, e io ti sto rubando il tempo.
Te lo darò. È un piacere. Il mese di ottobre abbiamo tanti appuntamenti a livello lavorativo, tante scadenze, quindi quella è la prima cosa, il mio livello di stress sale incredibilmente, dico a tutti al lavoro per favore perdonatemi che datemi altre 4 settimane. E poi quest'anno devo dire che ottobre faccio 40 anni.
Wow, brava, sembra che ce n'hai 23.
Oh, grazie, la telecamera. Invece mia madre, quando mi vede in telecamera, a volte fa ma la luce, ma hai mangiato tanto questa settimana, io mamma. Per favore, troppo gentile Carla. E 40, sì, e quindi è un po' 48 anni in Nuova Zelanda, bilanci.
Guarda, fatelo dire da una donna che ha più anni di te, i 40 sono fantastici per una donna. Buttati, fai tutto quello che devi fare. Non sono 40 come noi conoscevamo i 40 quando eravamo più giovani. Per me i miei 40 anni 40 sono stati come se ne avessi avuto 20. E 50-30, per cui non ti preoccupare.
Bene, ok, sto a posto allora.
Non pensare al numero, pensa alle cose che devi fare e che ti devi godere.
Quello sì. Poi ho le vacanze prenotate per andare a fare una camminata di 5 giorni in montagna alla fine di ottobre, quindi è tutto quello per cui faccio il conto dei giorni sul calendario, vado via una settimana con le amiche in montagna e... non vedo l'ora, quindi sono infatti tutte queste cose insieme.
Ho visto sul tuo Gumbo Diaries che fai molte di queste camminate, che per chi non lo sa, qui in Nuova Zelanda sono le cose più belle che uno può fare. Veramente uno inizia a capire quanto è bella la Nuova Zelanda e quanto è pianeta ancora non toccato. È proprio... parlaci un po' di queste camminate.
No, è un posto incredibile. La passione me l'ha data mio padre, perché abbiamo cominciato ad andare in montagna da quando ero piccola, e quindi mi ha portato tutta la famiglia. E ritrovandomi in Nuova Zelanda è una di quelle cose che mi hanno fatto sentire a mio agio all'istante vigne, perché sono cresciuta in mezzo alle vigne, perché è la stessa storia in Abruzzo, e le montagne. Avere queste montagne, queste vallate, le possibilità di andare a camminare per ore, per giorni, e c'è un panorama incredibile. Quindi è una delle mie passioni. Se dovessi scegliere cosa fare, andrei in montagna tutti i giorni a fare la guida.
Che bello! Lo sai, sicuramente lo farai pure, eh? Aggiungi alla tua lista di cose da fare. E senti, queste camminate, quella che fai fra un po' di giorni, qual è?
A fine ottobre vado a fare la Old Ghost Road, delle camminate. Allora, in Nuova Zelanda ci sono 10 camminate che sono chiamate le Great Walks, che sono praticamente incredibili e a livello di standard, a livello di organizzazione, sono bene o male tutte quante camminate dai 3 ai 5 giorni. Questa non è una Great Walk, ma è quasi in quella categoria, sono 85 km in 5 giorni. E la Old Ghost Road, di solito a livello di natura i parchi sono gestiti dal Dipartimento della Conservazione, in questo caso è un'organizzazione privata, e a livello di panorama sono panorami meravigliosi, alpini, diversi tipi di foresta, e poi la sfida con te stessa, ovviamente stare al di fuori della società per 5 giorni solo con le amiche, portarsi la casa in spalla, nello zaino, è qualcosa di magico, sinceramente.
Sì, è magico. E, sì, secondo me la cosa più bella sono i panorami, però anche il fatto di stare con amiche, le risate, il fatto che state da sola, senza quella comunicazione continua, specialmente dopo il tuo mese che avrai fatto, per cui è proprio l'elixir perfetto per andare avanti. Senti, allora, per trovare i vostri funghi, se noi vogliamo andare a fare una piccola ricerca, come possiamo farlo?
Per il momento siamo su Facebook e abbiamo una pagina Facebook che si chiama The Mushroom Co. Staccato Room Co.
Carino.
Perché la storia è che quando abbiamo iniziato pensavamo, abbiamo una casa grande, una casa vecchia che stiamo ristrutturando piano piano, e siamo solo due, però la casa sono 170 metri quadri, quindi abbiamo iniziato, abbiamo detto abbiamo questo paio di stanze che non ci facciamo niente, cominciamo a usare questa stanza tipo laboratorio, quindi pensavamo che tutto sarebbe accaduto solo dentro una stanza, per questo mushroom che il gioco di parole, che in inglese mushroom è una parola sola, in teoria non l'abbiamo staccata perché pensavamo. Adesso i funghi hanno praticamente conquistato il 30% della casa.
Fantastico. Allora, senti, come al solito ti potrei parlare a lungo, ma dobbiamo scappare, il tempo è scaduto. Andate a vedermi Facebook, The Mushroom Co. e anche Gumbo Diaries. Sei stata fantastica, ti ringrazio tantissimo.
Un abbraccio virtuale, grazie mille Carla.
Sì, grazie. E alla prossima, ti seguiremo tutti.
Grazie.
Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono in podcast e li potete trovare online sul sito ondazzurra.podbean.com o su Spotify.